L'ultima cosa che volevo dirvi è che la cena del Signore, ora ascolteremo il fratello Walter che ci porterà la parola e ministrerà poi per quanto riguarda la cena. Come voi sapete, quello che noi crediamo, che la cena del Signore deve essere presa e può essere presa da tutti, ok? Nessuno escluso, battezzati, non battezzati, evangelici, non evangelici, cattolici, non cattolici, cioè la responsabilità è tua, nessuno ti può impedire di avvicinarti alla cena del Signore. Perché? Molto chiaramente perché la cena del Signore non serve per avere comunione con Dio. Molto chiaramente. Perché noi la comunione con Dio l'abbiamo perché abbiamo lo Spirito Santo, perché crediamo in Lui, non abbiamo bisogno del pane e del vino per avere comunione con Dio. La cena del Signore, voi sapete, lo insegniamo spesso, questo qua serve per avere comunione gli uni con gli altri, che è la celebrazione del corpo di Cristo, ok? Quindi se c'è qualche problema con qualcuno, risolvilo, ma non ti permettere di non prendere il pane e il vino. Non ti permettere. Non ti permettere di privare il corpo di Cristo della tua presenza e della tua benedizione, ok? Quindi è un momento dove celebriamo l'amore di Dio, celebriamo la potenza del sangue di Gesù che ha lavato i nostri peccati, ci ha fatto diventare nuove creature, ci ha messo nella posizione di poter avere comunione gli uni con gli altri. Siamo diventati fratelli e sorelle, membri della stessa famiglia, concittadini del regno dei cieli, e quindi siamo degni di accostarci alla cena di papà. Ok? Accogliamo calorosamente Walter e Bianca Lana.
Voglio ringraziare Dio e Corrado per avermi dato il privilegio di poter condividere qualcosa con voi sulla cena del Signore o Santa Cena, come viene chiamata, perché negli ultimi anni Dio mi ha parlato molto su questo argomento. Anche nella nostra comunità abbiamo fatto delle esperienze stravolgenti riguardanti la cena del Signore, che per chi come me è passato da una realtà cattolica, dove ho avuto la gioia di servire per tanti anni all'interno del movimento carismatico, alla realtà evangelica, mi ero accorto che nel mondo evangelico, almeno quello che io ho conosciuto all'inizio, per correggere un errore siamo andati all'errore opposto. E spesso la Chiesa evangelica, per correggere l'errore della transustanziazione, consustanziazione, subsustanziazione, insustanziazione, ha reso la Santa Cena un simbolo. E a me questo non è mai tornato, perché Dio non fa simboli. Dio fa delle cose che hanno un significato e un impatto, una trasformazione reale e pratica nella nostra vita. Tutto quello che Dio fa ha un risultato nella nostra vita. E non condividerò molti passi, mia moglie mi dice impossibile, no, condividerò 6 passi con voi. Se avete una Bibbia portata di mano, vi chiedo di guardarli oppure di seguire, ma a volte guardare lascia alcune cose impresse nella nostra mente. E abbiamo tenuto un ritiro di 4 giorni, il 1° di novembre dello scorso anno, con la nostra comunità e alcuni fratelli che sono venuti anche da fuori, e abbiamo condiviso un'esperienza stravolgente, una delle più forti esperienze della presenza, della potenza di Dio anche nel guarire, nel liberare, proprio attraverso la rivelazione di quello che la Bibbia dice riguardante la Santa Cena. E in 2 giorni, mentre meditavo su quel ritiro, il Signore mi ha fatto vedere qualcosa che apparentemente è marginale nel passo in cui Paolo spiega la Santa Cena, cioè 1 Corinzi capitolo 11 nel verso 17, dove Paolo, prima di cominciare a parlare delle agapi e della cena del Signore, dice qualcosa che io avevo letto dozzine, centinaia forse di volte, ma non avevo mai visto. E nel verso 17 Paolo dice: nel darvi queste istruzioni non vi lodo del fatto che vi radunate, non per il meglio, ma per il peggio. E il Signore mi ha detto: quello che io ti sto dicendo in questo passo è che la cena del Signore è il meglio che io ho preparato per i miei figli. È un momento di comunione così intima che dalle nostre parti in Toscana, quando qualcuno ti dice qualcosa di troppo intimo e tu sai che non hai una grande confidenza con lui, lo guardi e dici: ma io sono mai venuto a mangiare a casa tua. Perché mangiare è qualcosa di intimo. E la Bibbia dice chiaramente quello che Paolo dopo spiegherà dal verso 20 in poi, quando vi radunate per il pasto, e poi parlerà della Santa Cena, perché non c'era probabilmente questa distinzione netta tra il momento della Santa Cena e il pasto, e addirittura si dice che prima si mangiava e poi dopo Paolo parla della Santa Cena. A me invece era stato insegnato da piccolo che per 2 ore prima di fare la comunione non si doveva mangiare, perché altrimenti, come se quello che mangiamo contamini il pane più dei succhi gastrici che sono nello stomaco. Ma poiché la Bibbia dice che la Santa Cena è il meglio, il diavolo viene per rubare il meglio. Amen? E noi abbiamo paura tutti, o avevamo paura, che quando ritorniamo nel mondo Satana è lì pronto. E invece spesso lui mette le insidie più pericolose proprio all'interno delle nostre assemblee, attraverso insegnamenti leggermente alterati che rubano tutto il potenziale e la benedizione che Dio ha per noi. E a volte Satana è presente nelle nostre assemblee, come quando si presentò, sapete, la barzelletta della chiesa metodista in cui il diavolo appare durante il culto, la chiesa metodista americana. Queste chiese, tipo la casa nella prateria, avete presente, Arizona, Texas, queste chiese metodiste con questi bellissimi cori, c'è il culto, il pastore sta predicando, a un certo punto si apre il terreno, fuoco, zolfo, Satana in persona appare. Il pastore per primo e tutti gli altri fuggono dalla chiesa, e mentre il diavolo si guarda intorno vede un fratello anziano che rimane seduto lì con la Bibbia sotto il braccio e lo guarda così. E lui si avvicina e dice: tu non hai paura di me? E questo fratello lo guarda e dice: io paura di te? Sono 25 anni che sto sposato con la tua sorella. Ora, perché è così importante l'atto del mangiare? Perché il Signore ci invita a fare un atto pratico. Noi siamo abituati a fare atti spirituali, ottimi, meravigliosi, la lode, l'adorazione. Qui poi abbiamo il meglio della lode e dell'adorazione. Ma perché un atto così a volte può sembrare anche imbarazzante? Infatti, quando diamo la Santa Cena, diamo 3 molecole di pane, una goccia e mezzo di vino. Non ho mai visto fare la Santa Cena con un bel pezzo di pane e non la puoi mangiare come vuoi, non sono mai venuto da voi.
È un
bel bicchiere. O magari poter avere i calici e veramente sperimentare che Gesù ha passato il calice, perché nel calice bevono i re. Amen. I re. Perché Gesù ha comandato a noi di mangiare il pane e di bere il vino. Perché il primo Adamo è caduto mangiando. E il Signore vuole fare qualcosa nella nostra vita, mangiando. I medici dicono, il problema è che Adamo ha mangiato dall'albero sbagliato. Noi mangiamo dall'albero giusto, che è l'albero della vita eterna, che è Gesù Cristo. I medici dicono che noi siamo quello che mangiamo, perché tutto quello che noi mangiamo, ecco perché oggi si mette così tanta attenzione anche ai cibi biologici, a avere una dieta corretta, equilibrata, perché noi siamo fisicamente non solo quello che mangiamo. E Adamo è caduto mangiando, e vedremo questa mattina, lo condivideremo insieme, che Gesù nel Getsemani ha bevuto un calice. E la Bibbia in 2 Corinzi 5, 21 dice: colui che non ha conosciuto peccato, Dio ha fatto diventare, ha trattato da peccato. Gesù non ha, a Gesù non è solo stato imputato il nostro peccato, Gesù è diventato peccato bevendo il calice di cui Isaia parlava. Ma siccome l'atto del mangiare un po' di pane e un po' di vino è un atto troppo semplice, dimentichiamo spesso che Dio usa le cose semplici per distruggere le forti.
Amen.
E per svergognare le cose sapienti, Dio usa cose pazze, e nell'Antico Patto ci sono tanti esempi. Il fratello ieri condivideva con noi Davide, un ragazzino senza armatura che ha sconfitto un gigante armato di oltre 3 metri. Dio ha usato una mascella d'asino e una rivita nelle mani di Sansone per uccidere più di 1000 filistei. Dio ha usato una piccola donna in Giudici, capitolo 6 mi pare, di nome Jael, con un martello e un piccolo chiodo, per uccidere il più grande terrorista di quei tempi, che si chiamava Sisera. Dio ha usato un corno suonato per abbattere le mura fortificate di Gerico. Dio usa le cose deboli per svergognare le forti. Amen? Ora, prima di vedere qualcosa, vediamo l'ombra, c'è un'ombra nell'Antico Patto della Santa Cena che tutti conoscete, che si trova in Esodo capitolo 12, dove si parla della Pasqua. E non lo leggeremo tutto, ma in Esodo capitolo 12 verso 9 si parla di come l'agnello doveva essere mangiato. E la Bibbia parla di 3 parti dell'agnello. Parla della testa, parla delle zampe e parla dell'interiore. In Esodo capitolo 12 verso 9 è scritto: non mangiatelo poco cotto o lessato con l'acqua, ma sia arrostito dal fuoco. Questo fuoco è il giudizio di Dio che è venuto su Cristo sul Calvario, il fuoco del giudizio di Dio, lo stesso fuoco che Elia invocava, il fuoco del giudizio che ha consumato il figlio di Dio. Dice: ma con la, leggetelo con me, 3 parti, con la testa, con le gambe, e la parola ebraica lì è gambe, non zampe, perché quello che sta puntando lo Spirito di Dio è il Figlio di Dio, non tanto l'agnello in se stesso. E con le bene, parliamo di queste 3 parti. La testa è il luogo della mente, è il luogo della sapienza, è il luogo, la parola anima in greco, psiche, indica anche la mente, okay? E noi sappiamo che la Bibbia ci dice che la mente di Cristo è perfetta, e Paolo dice: voi avete la mente di Cristo. Prima di cadere, la Bibbia dice che Adamo aveva una mente brillante e perfetta. E infatti è scritto che Dio gli ha dato il lavoro di dare il nome a tutti gli animali della terra. E dopo aver dato il nome a tutti gli animali della terra, Adamo poteva tornare al primo che aveva nominato e ancora ricordarne il nome. Ma dopo che è caduto, la sua mente ha cominciato a offuscarsi. Quanti di noi abbiamo avuto dei problemi che derivano dalla mente? La mente è il luogo dove i dardi infuocati del maligno arrivano. Non sono dardi potenti, ma sono dardi infuocati. Un dardo infuocato devasta uno, dopo che è colpito appicca un fuoco nella mente. È il luogo dove ci sono le fortezze che devono essere demolite. È il luogo dove Satana manda le sue bugie, dove lui corrompe la nostra identità, come Corrado ha spiegato in questi giorni, dicendoci tutto quello che noi non siamo e non facendoci vedere quello che invece noi siamo negli occhi di Dio. Ecco perché il primo luogo dove noi abbiamo bisogno dell'intervento di guarigione, di libertà, è proprio l'area della mente. E in Luca 24 c'è un'esperienza ancora riguardante il mangiare, la cena del Signore, dopo che Gesù è risorto, nel passo dei discepoli di Emmaus, in cui si può vedere questa difficoltà di cui ci parlava nei giorni scorsi la parola di Dio, dal verso 29 al verso 31. E mentre questi due discepoli, sappiamo solo il nome di uno dei due, che era Cleopa, non sappiamo l'altro, probabilmente perché ognuno di noi può mettersi al posto dell'altro discepolo, la Bibbia dice che erano in uno stato di angoscia, di depressione. Gesù era lì con loro e loro non lo vedevano. Al verso 29 è scritto: essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Attenti, allora furono aperti i loro occhi. Ovviamente non erano gli occhi fisici, erano gli occhi spirituali, gli occhi per vedere chi stava dietro a quell'uomo che camminava con loro. E loro riconobbero, ma egli scomparve dalla loro vista. Possiamo dire che erano depressi.
Sì.
E la depressione chiude i nostri occhi. Avevano bisogno di una guarigione mentale, e nel momento della Santa Cena, la prima cosa che accade è che la luce della rivelazione viene nella loro mente in un modo soprannaturale. Sapevi tu che prima che Gesù soffrisse fisicamente, Gesù ha sofferto nell'anima e mentalmente? Dove nel Getsemani, Corrado ricordava ieri l'altro, mi pare, la mia anima è oppressa da un'angoscia mortale. E noi sappiamo che molte sofferenze fisiche derivano da sofferenza nell'area della mente, da sofferenze nelle emozioni, dopo diremo qualcosa. E Dio lavora sempre dalla radice del problema. A volte noi chiediamo un intervento nel fisico, quando il problema è nella mente, quando il problema è nell'anima, quando quel problema viene rimosso alla radice, lo Spirito di Dio porta avanti il processo di guarigione, rimuovendo anche la conseguenza. Ma Dio lavora sempre con la radice. Nessuna radice amara spunti in voi a darvi fastidio, così che molti ne siano infettati. L'amarezza è una radice, il cancro può essere una conseguenza, lo stress è la radice, l'infarto può essere l'estrema conseguenza. E quanto il Signore vuole lavorare, io non credo molto nei cammini di guarigione, nelle tecniche, i sette passi per raggiungere, ma credo molto nel potere di Dio, nelle cose semplici che la parola di Dio ci rivela e che hanno a che fare con l'opera finita e definitiva di Gesù Cristo sul Calvario. Amen. Chiudi i tuoi occhi, alza la tua mano destra e dichiara con me queste parole con fede. Al giardino del Getsemani un tremendo stress fece sanguinare la fronte di Gesù. Perché io sia redento dallo stress e la luce del Signore illumini la mia mente. In nome di Gesù. Amen. Nel giardino di Eden, la Bibbia dice che quando il Signore maledisse il suolo, non maledisse l'uomo. E non, a dire la verità, non maledisse nemmeno il suolo, perché disse il suolo sarà maledetto per causa. Perché tu avevi dominio, tu avevi autorità sulla terra. Una delle conseguenze per l'uomo fu: tu lavorerai col sudore della fronte. E Gesù in un altro giardino ha sparso sangue, da non più sudore, ma dal sangue della fronte. Perché noi venissimo liberati dalla fatica di fare le cose per Dio e noi potessimo entrare in quel riposo delle opere già precedentemente preparate, di cui parla Efesini 2:10, quelle opere che ci danno il riposo. Ebrei 4, chi entra in questo riposo si riposa anch'egli dalle sue opere, come Dio si è riposato dalle sue. Questo è quello che il Signore credo voglia fare questa mattina con noi. E poi vedrete che durante la Santa Cena ci saranno anche miracoli di guarigione per chi l'ha chiesta e magari è anni che lo sta trovando, e attraverso un semplice gesto di fede ma con rivelazione ci saranno miracoli e segni qui ancora stamattina. Amen. Perché il Signore tiene il vino buono e il vino migliore per la fine. Amen? Amen. Abbiamo detto il giardino di Eden, il giardino del Getsemani. Tutte le volte che nella Bibbia compare un giardino c'è sempre il sangue. Nel primo giardino è stato versato il primo sangue, quando la Bibbia dice che Dio preparò delle tuniche di pelle per coprire la nudità dell'uomo. E quell'animale che fu ucciso cosa versò? Nel giardino del Getsemani, un altro giardino, Gesù ha sudato sangue. E poi dopo la Bibbia dice che accanto al luogo dove Gesù fu crocifisso c'era un giardino e una tomba, e ancora su quel giardino è stato versato il sangue. Il giardino nella Bibbia parla della nostra intima comunione con Lui, e il sangue di Gesù Cristo è quello che fa sì che noi possiamo vivere in comunione con Lui e ogni luogo dove noi andiamo diventa un giardino. Amen. Ben irrigato, dice la Bibbia. E questo luogo dove Gesù è stato schiacciato, dove è iniziato la sua vera sofferenza, la sua vera passione, Getsemani, nella lingua originale vuol dire frantoio per le olive. Amen? E a quel tempo, come ancora in molte parti, sono due le macine di pietra che vengono usate per essere mosse dagli animali e schiacciare l'oliva. Due ruote di pietra, come due erano le tavole della legge, che causavano la maledizione a motivo dell'incapacità dell'uomo ma Gesù di rispondere alla legge di Dio. Ma Gesù è venuto per dare compimento, e ciò che doveva schiacciare noi ha schiacciato lui, perché noi potessimo essere risollevati nella dignità di figli di Dio e di re. Ci sono degli scritti del tempo, degli scritti masoretici, altri scritti, che ci raccontano come venivano schiacciate le olive. Ricordate, Getsemani vuol dire frantoio per le olive, e lì il figlio di Dio è iniziato a essere schiacciato. Isaia 53 verso 5 dice: egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dona, la salvezza è caduta su di lui, che ci dona pace è caduto su di lui, e mediante le sue feriture noi siamo stati. Nota che però prima viene la pace, poi viene la guarigione, perché quando dentro di noi c'è la pace di Dio, c'è lo shalom, c'è quella pienezza della rivelazione che noi abbiamo pace con Dio, pace con noi stessi e pace con chiunque, noi possiamo anche dopo essere guariti. Invece spesso noi cerchiamo prima la guarigione, non capendo che possiamo ritrovarci ammalati dopo 3 mesi se la radice che ha causato quel problema non viene rimossa. Amen? E gli scritti di quel tempo ci raccontano che c'erano 3 fasi della spremitura delle olive. C'erano tre momenti in cui le olive, dopo la prima spremitura, non venivano buttate, venivano schiacciate ancora una volta, e poi una terza volta. La prima spremitura è quella che noi oggi chiamiamo olio extra, poi c'è l'olio vergine d'oliva e poi c'è l'olio, l'ultimo. Più vai avanti e più quest'olio diventa denso. La prima spremitura è un olio piuttosto liquido. E la prima spremitura veniva usata per dare l'olio che veniva utilizzato nelle lampade del Tempio. La seconda spremitura era un olio un po' più denso, più resinoso, perché era meno fine, e che veniva utilizzato per mescolarlo con i farmaci. Il terzo veniva utilizzato, perché a quel tempo non c'erano gli alcol e quello che utilizziamo oggi come saponi, per pulire il corpo. Veniva mescolato con degli aromi, con dei balsami, per pulire. La prima spremitura veniva utilizzata per le lampade e doveva essere cambiata ogni giorno. La Bibbia dice che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E la prima spremitura serviva per dare luce al Tempio. Gesù è stato schiacciato nel Getsemani e ha sudato sangue da dove? Perché la luce dello Spirito Santo tornasse nelle lampade del Tempio. La seconda volta che Gesù ha versato sangue è stata alla colonna. Quando il flagello romano ha colpito, Isaia dice, non c'era, dalla pianta del piede fino al capo non c'era una parte sana. La seconda spremitura, vi ho detto, veniva utilizzata per mescolarla con i medicamenti, perché a quel tempo, quando c'erano delle ferite, si prendeva l'olio, si impastava con le erbe e poi veniva utilizzato come balsamo di guarigione. Gesù è stato colpito alla colonna affinché per le sue feriture noi fossimo guariti, i medicamenti. La terza spremitura serviva per pulire il corpo, era l'olio meno fine e veniva impastato con sostanze per pulirsi. La terza volta Gesù è stato schiacciato anche fisicamente, inchiodato sulla croce, e lì i nostri peccati sono stati lavati via. Amen. 3 spremiture. L'agnello doveva essere mangiato con la... La prima cosa che questa mattina proclameremo, faremo la Santa Cena, forse alcuni di voi non l'hanno mai fatto, riceveremo luce nella mente, luce per vedere le opere che lui ha precedentemente. Io sono il primo che ne ha bisogno. Amen. Ecco perché ringrazio Dio di poter servire questa mattina in quest'ambito. Ho detto: Signore, il primo con cui devi farlo, ovviamente, sono io per opere. Non torniamo in Esodo, ma doveva essere mangiato con la testa, cioè la luce delle lampade. Poi doveva essere mangiato con le gambe. Perché con le gambe? Perché il popolo era stato liberato dalla schiavitù, ma non aveva ancora raggiunto la terra. Dovevano camminare. E dovevano fare chilometri nel deserto. E non usarono bastoni. Le loro gambe funzionavano perfettamente. Questo ci dice che il Signore vuole tenerci, può tenerci in forma, in salute e renderci indipendenti fino all'ultimo dei nostri giorni. Beh. Alcuni hanno paura di invecchiare e dicono: Signore, il giorno che io dovessi cominciare a star male, dipendere da qualcuno, fammi morire, perché non voglio essere un peso per gli altri. No, l'agnello doveva essere mangiato con le gambe, perché loro dovevano fare un cammino, e la Bibbia dice che i loro piedi non si gonfiarono. Amen. perché noi possiamo camminare fino all'ultimo dei nostri giorni perfettamente in forma, senza paura di cadere, sapendo che anche se cadiamo il Signore è pronto a rialzarci con più forza di prima, le gambe. E il terzo doveva essere mangiato con le interiora. Normalmente io sono un pescatore e quando vado a pescare sono un insegnante a cui piace pescare. La prima cosa che si tolgono sono le interiora. Quando vai a caccia, la prima cosa che togli sono le interiora. E il Signore dice no, dovete mangiarlo con le interiora. Perché? Perché una delle conseguenze dello stress sono problemi nell'ambito dell'interiora. Infiammazioni al colon, infiammazione all'intestino. E pensa che, ora, che cosa ha a che fare questo con il popolo di Israele? Loro dovevano fare un viaggio e non avevano la manna, perché la manna è caduta dopo il passaggio del Mar Rosso. E non avevano nemmeno i frigoriferi portatili, gli igloo, con i panni di ghiaccio dentro. E portarono probabilmente delle provviste che dovevano attraversare per giorni il caldo del deserto. E immagini tu come diventavano le cose che si portavano da mangiare dopo 3, 4, 5, 10, 15, 20 giorni. La Bibbia dice che non c'è stata un'epidemia di dissenteria e nemmeno problemi gastrointestinali, di cui io non parlo perché dovevo fare la Santa Cena e mangiare loro. Eppure rimasero perfettamente sani. Amen.
Amen.
Adesso vorrei che prendeste il pane e il vino. Non so se usate distribuirlo o prenderlo direttamente. Potete venire voi a prenderlo. A me piace molto che siate voi che lo prendiate. Però non mangiatelo, non bevetelo, tenetelo un attimo lì con voi. La Bibbia dice che possiamo e dobbiamo fare qualcosa. E vorrei che tu lo guardassi, questo pezzo di pane e questo vino, che tu mettessi gli occhi su questo pane e questo vino, e tu veda quanto questi due oggetti sono semplici. Le cose più semplici. Un pezzo di pane, un po' di vino. Dio usa le cose semplici. Mettetemi pure a sedere, non abbiamo ancora finito, 2 minuti e faremo la Santa Cena, ma la faremo in un modo particolare, cercando di vivere pienamente tutto quello che la parola di Dio ci promette riguardo alla Santa Cena.
Sta arrivando il vino, perché è finito il vino, se potete per favore provvedere.
Cioè provvedere vuol dire prendere un po' d'acqua e trasformarla in vino, per vedere se avete assimilato.
Thank you.
Bene, terminiamo, così poi facciamo la Santa Cena. Voglio ritornare e chiudere con il passo che meditavamo prima di Prima Corinzi 11. Nel verso 23 e nei versi seguenti, Paolo riprende le stesse parole che Gesù ha usato e cita testualmente quello che è accaduto durante l'ultima cena. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto. Ditelo con me. In Romani 1 c'è scritto che il Vangelo è la potenza di Dio, non trasmette la potenza di Dio. Il Vangelo è la potenza di Dio. L'unzione non è la potenza di Dio. Il ministro non è la potenza di Dio. Il Vangelo è la potenza di Dio. E il pane è il nuovo patto. Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questa memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. E poi Paolo aggiunge qualcosa: poiché ogni volta, dite come ogni volta, questo vuol dire che ogni volta che farete la Santa Cena dovrete fare quello che Paolo dice dopo, non quello che ha detto ora, quello che Paolo dice adesso. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. E io ho sentito questo, che l'atto che tu fai è un annuncio. No, il verbo greco annunciate è katangelo. La parola angelo è la radice da cui viene evangelo, vuol dire annuncio. Katangelo vuol dire qualcosa rivolto a qualcuno. Dice: voi annunciate, proclamate la morte del Signore. Quando? Quando fate la Santa Cena. Vuol dire che la Santa Cena è connessa con il dichiarare, è connesso con il proclamare, un atto di fede. E che cosa dobbiamo dichiarare noi? La morte del Signore. Cioè tutto quello per cui la sua morte causa in me. Poiché lui è morto, io sono. Poiché lui è morto, io sono. Poiché lui è morto, a me appartiene. Poiché lui è morto, io posso fare. Identità, eredità, autorità per la sua morte. Amen. È quello che faremo questa mattina. Cosa dobbiamo annunciare? I benefici che noi sappiamo derivano dal lavoro finito al Calvario. Non quello che noi possiamo aggiungere, ma quello che noi possiamo avere gratuitamente, che ci spetta di diritto, nella nostra mente, nel nostro fisico, riguardo ai nostri peccati eternamente cancellati, quelli passati, presenti e futuri. E chiudo con un qualcosa che può servire a qualcuno, perché voi sapete che sulla Santa Cena vengono messe le più grandi condanne sui figli di Dio. Io sono stato in alcune chiese, soprattutto all'inizio del, quando ho lasciato la Chiesa Cattolica, dove ero abituato a vedere le persone che magari dicevano: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. E cioè, finalmente sono arrivato in un luogo dove le persone sanno che sono degne, e vedevo il vassoio passare e le persone con un viso triste che non prendevano il pane in fine. E poi condannavano la Chiesa Cattolica perché dà solo il pane. Almeno il pane lo danno, tu manco il pane. E il motivo è un'errata interpretazione del passo che conclude la spiegazione di Paolo. Se avete la Bibbia, saltate un attimo al verso 30, non perché non voglio leggere 27, 28 e 29, ma perché ve li leggo dopo. Nel verso 30 dice Paolo: per questo motivo, attenti, non per questi motivi. Io sono un insegnante di lettere e tra plurale e singolare c'è una bella differenza. Quella che c'è da avere una moglie e averne tre. E non è uguale. Per questo motivo, quanti motivi? Uno. non per questi motivi, perché non sei degno, perché è peccato, perché non vieni in chiesa, perché non sei ubbidiente, perché sei ribelle. No, per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Perché Paolo dice questo? Perché non è normale che questo accada in una chiesa dove la guarigione ti è stata ottenuta da 2000 anni, dove sotto il vecchio patto, che ancora non era stato dato in realtà, in Esodo 12 potevano camminare chilometri senza stancarsi, potevano mangiare del cibo di giorni senza avere dissenteria, e oggi attraverso l'opera di Gesù Cristo al Calvario, la sua carne, il suo sangue, molti siano malati e parecchi muoiono. Non è normale. Perché accade questo? Per un motivo. Perché le persone fanno la Santa Cena e poi si ammalano? Perché fanno la Santa Cena e parecchi muoiono? Per quanti motivi?
Uno.
Ecco perché vi dico, ora finiamo col 27, 28, 29. Verso 27, perciò, chiunque mangerà il pane o berrà il calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Nota che non dice chi sarà indegno, dice chi farà un atto indegno, chi mangerà indegnamente. E noi l'abbiamo trasformato in sei tu degno, sei a posto, e la risposta ovviamente è
no,
nemmeno tu che mi stai prendendo. Perché? Perché stai peccando esattamente adesso, nel giudicare. Chi mangerà indegnamente è un atto. Noi possiamo fare degli atti sbagliati. Quello che il diavolo ti vuol dire è: se comunque tu hai fatto una cosa sbagliata, tu sei sbagliato. No, io rimango giusto, anche se faccio delle cose sbagliate. Io sono un insegnante che ama la pesca, non sono un pescatore. Io posso andare a pescare, ma rimango un insegnante. Non è quello che faccio che determina la mia identità. Era la tentazione di Gesù: se tu sei, fallo. E trasformare le pietre in pane non era un peccato più grande che trasformare l'acqua in vino. Non era il problema di quello che faceva, è che quello che fai deve dimostrare che tu sei. Io non ho bisogno di dimostrartelo, anche se non faccio nulla, io sono. Noi siamo in un momento di pausa con la nostra chiesa, sono 4 mesi che non predico, ciò non cambia la mia identità. Non cambia l'unzione che Dio ti ha dato, non cambia niente. E a volte il diavolo dirà: se tu sei, dimostralo quando predicherai davanti a 5.000 persone. Io posso anche non predicare e rimango la persona che Dio ha scelto per me. È un atto che è indegno. Indegno di cosa? Di un'opera così grande. Ma non in modo religioso. Ti stai privando di quello che puoi avere, e anziché avere guarigione puoi rimanere malato, puoi addirittura morire, quando tutto è già stato fatto. Quanti credono che adesso il Signore comincia a fare miracoli qui, anche fisici? Io ho visto delle cose durante la Santa Cena incredibili. Abbiamo visto parti maligne scomparire, parti riformarsi, ossa risaldarsi, cose incredibili. È il pane? No, è il contatto della fede. Perché Gesù guarì il lebbroso? Toccandolo, rischiando di scandalizzare i religiosi, quando bastava una parola come con il servo del centurione per guarirlo. Perché quell'uomo non era stato toccato dai figli, probabilmente dalla moglie, dai operanti, perché non si poteva toccare il lebbroso. E quell'uomo non aveva solo bisogno di guarigione, aveva bisogno che qualcuno lo toccasse. C'è un contatto nella fede. Quando tu mangi e vedi quello che ora diremo, accade qualcosa nella fede. Nella fede. E poi il verso dopo dice: ora, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Vedi che parla della tua dignità? No, parla di come tu ti presenti a fare un gesto. Esamina te stesso se stai discernendo quello che Paolo dice dopo. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, attenti. Quando vi riunite per mangiare, aspettatevi. No, scusate, ho saltato. Ora ciascuno esamini se stesso, verso 28, e così mangi del pane e beva il calice. Attenti. Esamina e poi dice che quindi non mangiare. È scritto così. Dice esamina te stesso, poi perché? Dovrebbe dire poi decidi. Ecco perché Corrado ha detto chi è dato non mangia. Discerni e poi mangia. Posso, me lo date un minuto? Posso? Esodo 24. Veloce, 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 veloce. Esodo 24. C'è una cosa tremenda in Esodo 24. Tremenda. Un atto di disobbedienza a Dio onorato da te. Un atto di disobbedienza. Si possono far venire le virgolette sulla registrazione. Che Dio onora. Che Gesù l'ha fatto con la cananea. Non è bene prendere il pane per darlo ai cagnolini. In realtà nel greco non è cagnolini, è le cagne. Quel fratello mi ha tolto rispetto. Pensa se tua donna avesse sentito quello che Gesù diceva: non è bene prendere il pane dei figli per darlo alle cagne. Donna, davvero grande la tua fede, vai. E da quel momento la sua figlia fu guarita. Qui accade la stessa cosa, eppure siamo sotto la legge. Ma Dio era il Dio della grazia anche sotto la legge. Non è che Dio si è trasformato dal Dio della legge al Dio della grazia. Infatti in Deuteronomio le parole della legge sono chiamate le parole di questa vita. Non le parole di questa legge, le parole di questa vita, perché Dio ha dato le sue parole come parole di vita e l'uomo le ha trasformate in una religione. Vabbè. Andate al verso 9. Poi Mosè, Esodo 24 verso 9, Mosè, Aronne, Nadab e Abiu e i 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Come te lo immagini? Un trono gigantesco e queste piccole mosche davanti al trono. Sotto i suoi piedi vi era un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Attenti, ma egli non stese la mano contro quegli eletti dei figli di Dio. Perché dice ma? Perché dopo vedremo, prima il comandamento che aveva dato era quello: sali solo tu, fai la santa cena solo tu pastore, mangia e bevi solo tu, gli altri no. E Mosè fa qualcosa e poi dice, anzi attenti qui, essi videro Dio, mangiarono e bevvero. Paolo dice, per mangiare e bere devi discernere il corpo del Signore, devi vedere Dio. Perché mangiarono e bevvero? Perché videro Dio. La religione ti dice, quando vedi Dio, non mangiare. Perché? Perché lui ti giudica. No, quando videro il Dio della grazia, il Dio accettevole, il Dio salvatore, loro mangiarono, bevvero e si rallegrarono. Ma il comando di Dio non era stato quello. Se vai all'inizio del verso 1, Dio aveva detto a Mosè, sali verso il Signore tuo, Aronne, Nadab e Abiu e 70 degli anziani di Israele e adorate da lontano. Cioè, stai in fondo alla chiesa perché tu hai fatto qualcosa di grave, te ne stai laggiù per 2 mesi. Io ho visto fare queste cose nella mia chiesa. Siccome è sbagliato, scendi dal palco per 6 mesi. Là, laggiù, nell'angolo accanto al water. Poi Mosè solo avanzerà verso il Signore. Dio aveva detto quanti dovevano avanzare alla presenza di Dio e quindi mangiare bene. Quanti? Ma gli altri non si avvicineranno e neppure il popolo salì. E Mosè cosa fa? Verso 6, Mosè prese metà del sangue, fece uccidere dei tori, verso prima 10, e lo mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare, poi prese il libro del patto, lo lesse in presenza del popolo, il quale disse, noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Allora verso 8, Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse, ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi, sul fondamento di queste parole, e a motivo del sangue sparso, tutti poterono entrare nella presenza di Dio.
Amen.
E mangiarono e bevvero. Il sangue è stato sparso su quel giardino 2000 anni fa, perché tutti voi possiate entrare, vedere il Dio di Israele, Yeshua e Hamashia, mangiare, bere ed avere luce nella mente, forza nelle gambe, salute nel vostro corpo, guarigione, e sapere che i vostri peccati sono eternamente redenti e cacciati. Amen. Ciascuno esamini se stesso e poi mangi. Adesso prendi questo pane e questo. Tutto quello che il Signore vuol dirti è, ci credi. Che cosa è il pane e il vino? Paolo lo dice. Il pane che noi rompiamo è la comunione con il calice che noi benediciamo è la comunione, è una comunione. In poche parole, quello che sapete che nel mondo c'è un potere legislativo, c'è un potere esecutivo, c'è un potere giudiziario. Anche nel regno di Dio c'è. Il potere legislativo è la croce, il potere esecutivo è lo Spirito Santo. Quello che è accaduto 2000 anni fa viene oggi nella tua vita, viene impartito, eseguito oggi attraverso un parlamento che è quello che dichiara ciò che la parola dice. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. Adesso alziamoci. Alza davanti a te il pane e il vino e guarda. Ogni volta, dice Paolo, che voi mangiate di questo pane, ogni volta voi dovete katangelete, annunciare la morte. E quello che noi faremo prima di mangiare è annunciare ciò che la sua morte vuole dire oggi per noi. Poi mangeremo e lasceremo anche per qualche minuto il potere dello Spirito di Dio si muova in un modo glorioso, portando luce nelle menti, liberazione da oppressioni, depressioni, paure, fortezze, false immagini, tardi nella mente, perché le lampade del Tempio brillino, perché Gesù ha sudato sangue dalla sua mente, perché le lampade del Tempio che sei tu brillino. E poi pregheremo che la seconda scrittura, quella che Gesù ha avuto alla colonna, per le sue piaghe, noi siamo stati guariti, che per quella seconda scrittura, quella che dava l'olio per i balsami di medicamento, operi affinché ogni malattia, noi dobbiamo uscire di qui e nemmeno malasse. Questa è la volontà di Dio, quello che lui vuole. Il terzo è sapere che tutti i nostri peccati sono stati lavati. La terza scrittura sulla croce, la terza scrittura delle olive era per la pulizia del corpo. Siamo puliti, santi, come cittadini dei santi, cittadini del regno di Dio, come diceva Corrado. Alza questo pane, questo vino e catanghele, che vuol dire dire in maniera franca, cioè non così, ma così. Amen. Signore, io discerno in questo pane e in questo vino, forte. Il tuo corpo e il tuo sangue versato una volta sola per i miei peccati, per la mia mente, per liberarmi dallo stress, per farmi entrare nel tuo riposo, per guarirmi. E io dichiaro che per il lavoro finito di Gesù al Calvario presenti e futuri sono stati cancellati e dimenticati. Lui si è riconciliato. Sapete quando Paolo dice che Dio era in Cristo nel riconciliare a sé il mondo? E poi dice come se Dio esortasse per bocca nostra, lasciatemi riconciliare con lui. Sai cosa vuol dire quello? Come se Dio esortasse per bocca nostra, siate riconciliati, non riconciliate, lasciatemi riconciliare. È che Dio è in ginocchio davanti a te e ti dice ti prego, fatti abbracciare. Dice Dio che sta esortando, ti scongiuro. Dio sta dicendo il creatore in ginocchio davanti a te che ti dice lascia, questo è il Vangelo, non pentiti e riconciliati. E Dio in ginocchio all'uomo della strada che dice ti prego, questo noi dobbiamo dire. Dio in ginocchio e ti sta supplicando perché ti ha già perdonato. Io ti annuncio che già c'è stato il perdono dei tuoi peccati e quindi puoi ricevere Gesù come il tuo Signore e Salvatore. Questo è stress nella mia anima, ma tu hai sudato sangue nel giardino affinché per la prima spremitura l'olio tornasse nella lampada della mia mente. pensi la mente di Adamo,
non solo perché io pensi la mente di Adamo,
ma molto di più, perché io avessi la mente di Cristo. Questa mattina io dichiaro questa santa cena, che la luce che brilla sul volto di Cristo brilla nella mia mente. Io ho una mente soprannaturale, libera dalle depressioni, libera dalle menzogne, libera dalla condanna, e posso vedere chi Dio veramente è, chi io veramente sono. E infine dichiaro, Signore, che io vedo in questo padre, in questo mondo, il tuo corpo legato alla gloria. Vedo in questo vino il sangue che usciva dal tuo corpo. E dichiaro che Dio non è ingiusto da punire due volte il peccato. Se l'ha punito su te, Gesù, è ingiusto che sia punito sul mio corpo con questa malattia. È qualcosa di illegale.
Lasciali alla casa, tormenta l'aghila
persone da un problema della cervicale, dolori dell'area cervicale, vengono istantaneamente risolti. Ancora prima di pregare per la guarigione, il Signore mi ha detto: sono persone che soffrono da anni del problema della cervicale e il Signore sta restaurando quelle vertebre. Signore, mentre allontani lo stress e l'ansia, ogni problema nelle viscere, nello stomaco, nell'intestino, nella digestione, nelle infiammazioni. Noi abbiamo mangiato l'agnello tutto intero, amen, tutto intero, e riceviamo guarigione nel nostro interiore. Ma la Bibbia dice che l'interiore sono anche le viscere di misericordia. Signore, guarisci la mia ansia. Se sono diventato duro, le mie viscere non sono più quelle che tu hai in Osea. Viscere di misericordia, Signore, guarisci le mie viscere. Ci sono due donne che vengono guarite da un problema di cistina, quel bruciore fastidioso. Il Signore sta con tutto. Una donna in quest'area e una donna in questa fila. Dio sta toccando queste due sorelle che hanno questo problema di cistina. Sento questo calore nel basso ventre. Il Signore sta liberando questo problema. Non l'avrai mai più. Mai più. Mai più.
Thank you. ci benediciamo gli uni gli altri. Quindi per favore esci dal tuo posto, comincia a benedire le persone e comincia a profetizzare. Dio ti darà parole specifiche per ogni persona che abbracci. Quindi per favore ascolta la voce dello Spirito Santo e benediciamoci gli uni gli altri. Dai, esci dal tuo posto, abbraccia qualcuno che non conosci. Apprezziamoci gli uni gli altri, sentiremo la mancanza delle persone che sono accanto a noi. Dopo aver abbracciato tua moglie, il tuo fidanzato, abbracci i tuoi fratelli, le tue sorelle, per favore. Dai, alleluia, profetizziamo gli uni sugli altri. Dai, usciamo dai nostri posti, per favore. Abbraccia qualcuno che non conosce. Benedizione.
accomodatevi, accomodatevi. Voglio ringraziare personalmente Walter per questa parola, perché veramente il vino migliore è stato dato alla fine. Infatti sono d'accordo. Dio è buono. E ho due parole da parte di Dio da darvi prima di concludere e dare. Ho due rema che il Signore mi ha dato mentre Walter predicava, che mi hanno toccato così profondamente. È una delle cose che, sai, leggi la Bibbia da anni, però ci sono quei rema che lo Spirito Santo ti dà. Uno è quello che, vi ricordate quando lui parlò dell'apertura degli occhi spirituali dei due discepoli sulla via di Emmaus? Gesù fece un cammino con loro, parlava con loro, loro non si rendevano conto che avevano, che stavano facendo tutto con Gesù, non si erano accorti chi era. La Bibbia dice che essi lo trattengono dicendo: rimani con noi, si fa sempre, eccetera, eccetera. E quando dice si trovava a tavola, a Gesù piaceva mangiare, lo chiamavano mangione e beone, lui si arrecreava, non con l'ingordigia, con le gozzoviglie, lui amava stare con le persone, spendere, lui amava stare in intimità con il Padre e amava stare con le persone. E uno dei suoi modi migliori per stare con le persone era proprio mangiare bene, ogni occasione era buona, anche da risorto, cioè, i discepoli sulla via del Maus, quando ha mangiato con i discepoli sul lago, quando si è presentato loro. Straordinario, come per dire, certe abitudini non le cambi neanche da risorto. Sono delle buone abitudini che Dio non cambia nella nostra vita, anche quando nasciamo di nuovo. Alleluia. E dice che come si trovava a tavola con loro, prese il pane e lo benedisse, dopo averlo spezzato lo distribuì, allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, ma egli scomparve. Siamo stati ore e ore e ore insieme, ore e ore e ore insieme, e ora che ti ho conosciuto tu te ne vai. È un po' la sensazione del campeggio. Ora che finalmente ho capito, ora che finalmente ho imparato a perdonare, ho imparato ad amare e perdonare me stesso, e ora finisce tutto. Proprio ora, sul più bello. E la parola forte che sento da parte di Dio è proprio questo: mentre Gesù scompare dai tuoi occhi, lo Spirito Santo viene ad abitare dentro di te. Qualcosa che noi pensiamo è finito, no, rimane consolidato dentro il nostro cuore per la presenza costante e continua dello Spirito Santo. Quindi niente finisce, tutto comincia. La seconda parola che mi ha toccato particolarmente, che mi ha colpito, io studio sulla Genesi, sapete, in maniera particolare per quanto riguarda proprio il piano di Dio, e quando lui ha pronunciato quelle parole ha detto: è scritto così, Dio non ha maledetto l'uomo, non ha maledetto il suolo, ma Dio dice: il suolo sarà maledetto a causa tua. Adamo ha perso l'autorità e ha perso la terra, e tramite la sua disobbedienza la maledizione è arrivata sulla terra. E la parola è questa: noi oggi siamo in maniera definitiva in colui che ha obbedito. Dio non maledirà più la terra o le persone a causa tua, ma tu sei causa di benedizione. Gesù l'ha detto, il Signore l'ha detto ad Abramo: io benedirò te e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Noi siamo strumenti di benedizione per la vita di altri. E la parola da parte di Dio è questa: ritorna a casa sapendo che la terra sarà benedetta a causa tua, e le persone attorno a te saranno benedette a causa tua, perché Dio ci ha donato autorità di benedire, e attraverso di noi persone,
situazioni, condizioni potranno cambiare, perché abbiamo imparato chi siamo e il diavolo non riuscirà più a prenderci in giro. Io so chi sono, io so quello che ho ricevuto e quindi io so quello che posso fare nel nome di Gesù. Amen. Quindi concludiamo con questo. Teniamoci in contatto, incoraggiamoci gli uni gli altri, perché i momenti di scoraggiamento arrivano, però abbiamo bisogno gli uni degli altri. Tutta la verità non risiede in noi, risiede in Cristo, ok? E quindi avere comunione gli uni con gli altri, il corpo di Cristo, questo ci darà la forza di dire non siamo soli. Alleluia.
Alziamoci.
Non facciamo gruppi più su WhatsApp, perché non se ne può più. Cellulari che squillano ogni 3 secondi. Magari aumentiamo quello che già esiste, voglio dire. Se volete aumentare, se volete essere inseriti nel gruppo di Rocella Ionica, parlate con
Maria Casale.
Ma sei tu l'unico amministratore? Fai fare amministratore anche a Maria Chiara. Ritorni, così le persone, se dovranno chiedere informazioni, sapranno a chi rivolgersi. Amen. Prendi la mano alla persona accanto a te. Vorrei chiedere a mio padre di concludere benedicendo con questo finale e pregando anche per la protezione di Dio nella nostra vita per ritornare a casa. Quanti rimarranno qui ancora, vogliono rimanere qui? Sappiate che oggi pomeriggio avremo un culto, basta. Avremo una riunione in una comunità proprio qui a Rocella Ionica, dove sono stato invitato, e se vi fa piacere potete venire stasera alle 18:30, ok? Per chi viaggia, per favore ricordatevi del vostro conto al bar. Non so se Maria Chiara, hanno saldato tutti? Manca qualcuno?
Campeggio.
Sì, ok, chi non ha saldato per favore vada a saldare e niente. Dici bene, vieni.
Ho semplicemente ancora a dirvi grazie per quello che siete stati, la gioia di avervi avuto con noi e il desiderio, la preghiera che questo che Dio vi ha messo dentro, vi ha dato in questa settimana, rimanga profondo, che faccia radice, diventa realtà per le vostre città, per la nostra Italia. Che ha bisogno. E se avesse Dio messo qualcosa dentro di voi, anche che ha da fare col sociale, che ha da fare della cura e dell'interesse per i deboli, per gli schiacciati, per i dimenticati, se volete che possiamo vederci anche e darvi ancora magari anche qualche testimonianza di esperienza, ci fa piacere. Prendiamo tempo e vogliamo semplicemente incoraggiarvi, perché la Chiesa deve essere visibile. L'Italia ha bisogno di una Chiesa viva. In questo senso, veramente Dio vi benedica. Grazie per quello che avete fatto per i nostri bambini. Ho visto qualcosa che gira qua. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Sì, ecco. Ho sentito, ho visto qualcosa di lì. Veramente grazie di cuore. Oltre per la somma che date, che sicuramente sarà prezioso, ma soprattutto per il cuore che esprimete con questo, lo apprezziamo tantissimo. Dio vi benedica.
Abbiamo raccolto qui un'offerta, per favore, non andare a casa con i soldi.
Andate con la macchina.
I soldi vanno e vengono, sono una partita di giro, ma se riuscissimo a investire nel regno di Dio per questa struttura, per questi bambini, veramente ne vale la pena. Io voglio lasciare questo cestino qua, abbiamo già raccolto un'offerta, quanti lo sentono, che potete dare, quanti non lo sentono, fatelo lo stesso, perché è da Dio, ok? Però per favore benediciamo questa struttura, benediciamo i bambini, benediciamo Ghieri e tutto lo staff che lavora con lui, perché fanno veramente un lavoro meraviglioso, ok? Veramente sono soldi investiti nel regno di Dio. Dio vi benedica e alla prossima. qua per quanto desidero.